tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Io sono Emilio Pappagallo con voi all'interno del Rock Show, come ogni giorno, con me ci sono Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e abbiamo già ampiamente anticipato l'intervento di Giorgio Vallortigara, che sarà, spero, così cortese da rispondere a tutte le nostre domande, o quasi, forse tutte non ce la faremo, perché sono veramente tante le curiosità, le domande. Quindi gli do il ben ritrovato qui a Radio Rock, Giorgio Vallortigara in collegamento telefonico. Ciao Giorgio, buongiorno, ci sei?
Ciao, buongiorno.
Ciao Emilio, sì, buongiorno. Mi sentite?
Ti sentiamo benissimo, sì, per il momento. Grazie, grazie Giorgio. Senti, io ho già detto che il tuo saggio, che poi è più di un saggio, è un'opera nel vero senso del termine, il Pulcino di Kant, edito da Adelphi, che trovate in libreria e che dovete acquistare assolutamente oggi stesso, è rivoluzionario per certi versi, indagheremo tra poco perché, su alcuni aspetti molto interessanti, però poi ci sono delle cose che tu racconti, vorrei fare una piccola prefazione, piccolo prologo, alcune cose che tu dici che insomma diamo ormai già un po' per scontate, forse qui giova ripeterle. Tu dici per esempio negli umani il linguaggio sappiamo che è innato, per esempio la capacità di camminare sappiamo che è innata, e altre cose. C'è qualcuno che Giorgio, partiamo un attimo da qui, così azzeriamo un attimo, sistemiamo un attimo l'inizio della discussione. C'è qualcuno che quando ho detto questo mi ha subito contrastato? Valeria.
Comunque non è vero che il linguaggio è innato, il linguaggio si acquisisce. Ci sono diversi studi di ITAR anche sui famosi bambini selvaggi, a bambini tipo Mowgli praticamente, che sono stati cresciuti da animali nelle giungle eccetera, e hanno avuto difficoltà ad acquisire il linguaggio, in effetti non l'hanno mai acquisito neanche.
Allora, questa è la nostra amica, come si chiama qui? Valeria. Poi c'è altri, Enrico, che scrive: il linguaggio non è innato perché c'è un periodo critico per l'apprendimento, passato quello l'acquisizione del linguaggio è molto rallentata e difficile, eccetera eccetera. Mettiamo la parola fine per cominciare questa rosa chiacchierata a questo discorso, Giorgio.
Certo, sì, ma naturalmente Valeria non ha torto, si tratta di capirsi, e cioè quello che è innato, quello che dal lavoro del linguista Noam Chomsky in poi pensiamo che sia innato nel linguaggio, sia, come dire, la capacità di apprendere il linguaggio sulla base di quella che lui ha chiamato una grammatica universale, cioè un insieme di regole che sono già scritte, che fanno parte sostanzialmente della nostra biologia, che poi si esprimono naturalmente nei diversi linguaggi che i diversi parlanti sviluppano sulla base della lingua a cui sono esposti. Quindi se sei un bambino giapponese imparerai il giapponese, se sei un bambino italiano imparerai l'italiano, se non hai alcuna possibilità di esposizione ai suoni, alle caratteristiche della lingua, come nel caso dei bambini che menzionava Valeria, ovviamente i rischi che queste capacità rimangano, per così dire, silenti. Ma questo ha a che fare con quello che Chomsky chiamava la performance, la prestazione, non la competenza. La competenza è in un certo senso già scritta nei nostri geni, perché qualsiasi bambino, a differenza di quel che accade ad altre specie animali, ha la capacità di apprendere il linguaggio, in modo particolare di imparare la sintassi, perché è dotato di questa grammatica universale.
Senti Giorgio, io partirei proprio da... Allora, io ho avuto modo di leggere in anteprima il tuo saggio, il Pulcino di Kant, in, per così dire, lingua originale, visto che tu hai scritto questo saggio in inglese e poi te lo sei autotradotto e l'hai anche sistemato, nel senso che l'hai anche ampliato con delle cose nuove, quindi rispetto all'edizione originale. In originale si chiamava, e si chiama tuttora, Born Knowing. Born Knowing in inglese vuol dire, si può tradurre con nato imparato o nati sapendo, insomma, no? Diciamo così.
Certo.
Quindi questo concetto che tu poi racconti nel tuo libro ti è stato anche un po' contestato dall'etologo Pat Bateson dell'innato. Ecco, lo possiamo circoscrivere un attimo? Possiamo spiegare che cos'è innato rispetto, magari viene da dire, a esperienziale, a quello che deriva dalla appunto dalla nostra esperienza dopo essere nati?
Certo, questo è un dibattito un po' interno, diciamo così, alla comunità scientifica, nel senso che quando diciamo innato, diciamo che qualche cosa fondamentalmente è scritto nel genoma, nei geni in qualche misura, ed è stato acquisito nel corso della storia naturale, nel corso della nostra storia evolutiva. In questo senso è innato. Naturalmente noi sappiamo che, come dire, la relazione, il legame tra i geni e l'espressione del comportamento è, come dire, una storia lunga e travagliata. Non ci sono, come dire, i geni per il linguaggio di per sé. I geni codificano per la costruzione di proteine e le proteine servono per costruire varie parti del corpo, tra cui porzioni del sistema nervoso con certe caratteristiche, e queste sono quelle che poi ci consentono di parlare o di mostrare altre capacità. Quindi da questo punto di vista è chiaro che questo lungo tragitto è continuamente influenzato da aspetti che riguardano l'esperienza, che riguardano anche i meccanismi dell'epigenetica, eccetera. Tuttavia c'è un senso in cui la nozione di innato rimane valida, secondo me, e riguarda l'origine della conoscenza che un particolare organismo sembra possedere. Cioè, come fa il bambino piccolo, il neonato, il pulcino piccolo a sapere, per esempio, che è una buona idea guardare o avvicinarsi a quegli stimoli che sono fatti, grosso modo, di un tondo con all'interno tre macchie ad alto contrasto, due in alto e una in basso, che corrispondono nella descrizione che ne diamo noi ad una faccia, due occhi, sì, e una bocca, un becco. Ora, noi possiamo anche immaginare, volendo fare gli empiristi, che in qualche maniera questa sapienza sia acquisita, che so, dentro l'uovo, in utero, nelle primissime ore. Ma il problema che manca a questo tipo di spiegazione è concernente il fatto che questo comportamento è adattativo, cioè accade che nel mondo, là fuori, i tuoi conspecifici e anche altre creature posseggano una faccia, e che quindi una cosa buona per te è rispondere alle facce. Questo tipo di sapienza, questo tipo di conoscenza non può essere appresa lungo lo sviluppo individuale ontogenetico, questa fa parte della memoria sul lungo periodo, sul lungo tempo della specie. In questo senso è innata.
Certo, tu racconti, a proposito di questo, adesso lo banalizzo un attimo, ma nei pulcini che tu hai tanto studiato, ma anche nell'essere nei piccoli di uomo, c'è questo meccanismo tipo Face ID, potremmo dire, no? Nel senso che risponde ai due pallini in alto e quello in basso, quasi a simboleggiare, no? Appunto gli occhi e la bocca, le espressioni in faccia. Ma se invertiti, tu hai fatto questo esperimento per esempio con i pulcini, non c'è questo tipo di riconoscimento.
Esatto, sembra che ci sia proprio una specie di template, diciamo così, di immagine già prestabilita di come deve essere una faccia, e se tu gliela presenti all'ingiuro, vesciata, non c'è più risposta, anche nei neonati di pochissime ore di vita, e nei pulcini, per i quali possiamo essere assolutamente certi che per via delle condizioni in cui li alleviamo non hanno mai visto una faccia in precedenza. In questo senso è innata, perché quella risposta non dipende da una specifica esperienza precedente. Naturalmente le facce sono solo un esempio, no? Perché in realtà i piccoli di tutti gli animali, i pulcini, i neonati, le scimmie, eccetera, sembrano essere dotati di tutta una serie di segnali a cui rispondono, che servono essenzialmente a indicare che là fuori nel mondo quella roba lì è una creatura animata, è qualcosa di vivente, la mamma, un compagno, oppure eventualmente anche una preda, un predatore. E questa è una distinzione assolutamente fondamentale che tutti gli organismi devono fare in partenza. Ci sono gli oggetti inerti e ci sono gli oggetti animati. Questa è anche la base di quel fenomeno, insomma, di cui abbiamo parlato anche altre volte, che viene chiamato dualismo intuitivo, no? Cioè l'idea che tutto il nostro mondo sia fatto di due tipi di entità, i corpi, gli oggetti inerti e gli oggetti psicologici, sociali, oppure per alcuni, se vuoi, gli spiriti, no?
Certo. Giorgio, viene da dire, no, che insomma sembra un'operazione complicatissima quella di togliere, no, di sottrarre la componente, e quindi di trovarla prima e poi di sottrarla, la componente esperienziale, da quello che tu in qualche modo definisci l'equipaggiamento di base, no, che abbiamo. Sembra un po' quasi come evitare che vada l'acqua del mare all'interno di una falla in una nave, oppure chiudere la finestra prima che entri l'aria inquinata, no, per certi versi, cioè cercare di tamponare con un esperimento che tolga la parte esperienziale. Perché proprio i pulcini hai scelto di... Ne abbiamo già parlato, però insomma, se ce lo vuoi ribadire, visto che il libro appunto racconta, certo, principalmente le tue avventure con i pulcini.
Sai, questo ha a che fare con il fatto che gli scienziati scelgono l'animale modello, come viene chiamato nel gergo, sulla base del tipo di problema che si pongono. Nel caso specifico, il problema che interessa a me e che insomma che mi tormenta e ossessiona da anni è quello di che cosa c'è nella testa, nel cervello in partenza, no? Sì. Prima che qualsiasi tipo di esperienza possa aver cominciato a forgiarlo, eccetera. E per studiare questo problema qua, tu hai bisogno allo stesso tempo di una creatura, di un organismo che non abbia esperienza, non abbia avuto alcuna esperienza precedente, ma che nello stesso tempo sia capace di mostrare dei comportamenti, in modo che tu possa fare dei test ed esplorarne le capacità mentali. Questo è molto difficile da fare nelle specie come la nostra, per esempio, che sono a sviluppo tardivo. Sì. Piccoli della nostra specie sono inetti, appena nati, non sanno fare quasi niente. I pulcini appena usciti dall'uovo zampettano, si muovono, sono soggetti all'imprinting, insomma sono creature ideali, perché io posso controllare quel che hanno visto, udito, sentito, eccetera, già dentro l'uovo, e poi però quando escono posso immediatamente fare dei test cognitivi anche molto sofisticati.
Certo, c'è chi scrive: nuotare istintivo, i bambini che nascono in acqua nuotano immediatamente, è vero Giorgio?
Sì, questo è un esempio, diciamo così, di questo tipo di capacità. Bisogna stare attenti che il fatto che qualcosa sia istintivo non vuol dire necessariamente che sia presente alla nascita, no? Quando diciamo, per esempio, pensiamo alla funzione del camminare, i bambini camminano a partire da circa un anno di età e uno dice imparano a camminare. Beh, noi sappiamo da un sacco di tempo che non è vero, cioè il programma motorio per la camminata c'è già. Tutte le mamme lo sanno, perché se tu prendi un neonato e lo sorreggi da sotto le ascelle e gli fai appoggiare i piedi su un tavolo, tu vedi che automaticamente il bambino comincia a camminare. Ovviamente non è una buona idea a questo punto lasciarlo andare, perché probabilmente, certo, si romperebbe le anche, e perché le ossa non sono ancora sufficientemente mature per reggerlo, no? Ma il fatto che il comportamento non si manifesti subito, un minuto dopo, non vuol dire che non sia innato. È innato, semplicemente richiede un po' di maturazione di altri aspetti dell'organismo perché questo si manifesti.
Certo. Giorgio, io sono letteralmente sommerso dai messaggi dei nostri ascoltatori. Ritengo che sia particolarmente importante, è complesso adesso magari sintetizzarlo troppo velocemente, però insomma tu nel libro parli del processo di imprinting, no? Cioè di quello che accade rispetto a, nel caso specifico, ai pulcini, nel momento in cui vengono a contatto con questo oggetto, diciamo così, di imprinting, che potrebbe essere la mamma, ma potrebbe essere anche un altro oggetto, come tu hai raccontato e spiegato. Questi esperimenti che per molti animalisti sono da bandire o incomprensibili, in realtà tu racconti che hanno delle utilità, al di là dell'argomento, dell'aspetto della curiosità, che pure sarebbe importante, hanno delle applicazioni pratiche. Per esempio c'è un capitolo in cui tu racconti che c'è un'applicazione possibile, per esempio, sull'autismo rispetto a questi esperimenti.
Sì, questo è un bel esempio che faccio sempre, perché fa capire, io spero, alle persone che vale la pena fare quella che viene chiamata ricerca di base o ricerca fondamentale, perché gli esiti di questa possono essere inaspettati. Quando noi abbiamo cominciato ad occuparci di quei meccanismi di cui ti parlavo prima, di riconoscimento della animatezza, no? le nostre intenzioni, i nostri obiettivi erano essenzialmente conoscitivi. Noi volevamo sapere che tipo di meccanismi nel cervello consentono a una creatura appena nata di riconoscere e di distinguere ciò che è animato da ciò che non lo è. Però poi ci è venuto in mente che certi disturbi del neurosviluppo, come per esempio l'autismo, potrebbero essere proprio il risultato del fatto che quei meccanismi lì in partenza, in alcune creature, per qualche ragione genetica, insomma patologica in generale, potrebbero non essere efficienti, potrebbero non mostrarsi. E quindi quello che abbiamo fatto è stato di studiare i bambini neonati a rischio di autismo, che sono bimbi che hanno come fratello o sorella un individuo che è già stato diagnosticato di autismo, perché questo può essere diagnosticato solo tardivamente, a 2-3 anni di età, però questi sono a rischio naturalmente, e noi li abbiamo studiati molto precocemente e abbiamo usato fondamentalmente gli stessi test che avevamo sviluppato in precedenza sul nostro modello animale, cioè sui pulcini, e abbiamo visto che questi bimbi effettivamente hanno difficoltà a riconoscere le facce diritte da quelle invertite, hanno difficoltà a riconoscere il movimento biologico, hanno difficoltà a riconoscere e a distinguere un oggetto che sia semovente da uno che invece si muove perché è spinto, un oggetto che si muove con variazioni di velocità come è tipico di una creatura animata. Quindi c'è qualcosa che non va nei loro meccanismi di riconoscimento dell'animatezza, e questo ovviamente ha tutta una serie di conseguenze a cascata successivamente. Questi sono i mattoncini con cui tu costruisci un cervello sociale, e disporre di questa conoscenza ovviamente è fondamentale, perché tu puoi fare diagnosi precoce, la puoi fare a poche ore di vita e non a tre anni di età, quando ormai è troppo tardi per intervenire.
Certo, queste innanzitutto la domanda, dov'è questo innato, no? Quando si parla dell'innato, dov'è? Genericamente ci si riferisce sempre al DNA, no? Dove certo. Lo posizioniamo? E poi sono due domande in uno, però insomma gli esperimenti che hai fatto raccontano delle scelte, tra virgolette, chiamiamole così, dei pulcini, ma anche della vostra insomma capacità di verificare l'attività neuronale dei pulcini, che evidentemente come dire, sono i rilevatori di quell'animatezza di cui parlavi prima, no? I neuroni. Quindi ecco, questa doppia domanda su dov'è posizionato dov'è l'innato, ecco, dov'è questo bagaglio, questo equipaggiamento di base, e come lo possiamo rilevare?
Allora, le tecniche per rilevarlo nell'animale sono molteplici e sono sofisticate, perché lì possiamo, come dire, aprire la scatola nera e utilizzare procedure di tipo invasivo. Questo è quello che facciamo normalmente, ovviamente, nei pulcini. Possiamo andare a vedere, per esempio, dopo che l'animale ha osservato, che so, una faccina diritta o una faccina rovesciata, dove nel cervello si esprimono certi geni, per esempio. Sì. Oppure possiamo registrare direttamente, e lo racconto, l'attività dei neuroni che rispondono ai volti o che rispondono a questo tipo di segnali di animatezza, e conosciamo quali aree sono coinvolte in questo tipo di capacità, e sono aree in gran parte come dire sottocorticali, che sono comuni un po' a tutti gli animali, e quindi è assolutamente plausibile che siano le medesime strutture cerebrali ad essere all'opera anche nella nostra specie, e naturalmente servono essenzialmente a rendere possibile, ma soprattutto a rendere più rapido, più spedito il processo di apprendimento. Per esempio quel processo che menzionavi prima dell'imprinting, no? L'imprinting è il fenomeno per cui il primo oggetto cospicuo che un animale come un pulcino vede diventa per lui la sua mamma. Però immagina una condizione in cui questo meccanismo di apprendimento non fosse guidato da nulla. Quindi tu guardi nel mondo e vedi un sacco di cose, vedi le pietre, gli alberi, i sassi, le chiocce, le faine, i falchi e così via, e devi imparare per prove ed errori qual è quello giusto su cui esporti, certo. Diciamo così. Molto rischioso, e rischi di metterci un sacco di tempo. I meccanismi di riconoscimento innato dell'animatezza di cui parlavo servono proprio a questo, sono delle guide. Sono dei meccanismi di canalizzazione del processo di apprendimento che ti dicono: guarda, non guardare a tutte le cose che ci sono nel mondo, ma guarda le cose che sono fatte con due dischetti in alto e uno in basso, perché quella probabilmente è una faccia. Questo è il tipo di istruzione, detta un po' antropomorficamente, che la selezione naturale ha messo nel cervello dei pulcini e nel cervello dei bambini per rendere più veloce il processo di apprendimento. Una volta che tu hai imparato a guardare quel pattern lì, quella specie di emoticon, poi tu pian piano imparerai a riconoscere la faccia della tua mamma da quella di un'estranea, e sorriderai alla prima e piangerai alla seconda.
Senti Giorgio, qui ci sono tantissimi messaggi, bisognerebbe fare un'altra puntata se tu ce lo consenti, perché ti disturbiamo nuovamente, perché come interverrebbe su un neonato per alcune cose insomma, ragazzi, vi rimando chiaramente alla lettura del libro, perché non lo vogliamo sostituire, ma poi gli spunti sono tanti, quindi comprate il Pulcino di Kant di Giorgio Vallortigara e molte cose poi le scoprirete leggendo, anzi tante delle cose di cui stiamo discutendo questa mattina. Ma qualcuno chiedeva, aspetta che c'è un tuo lettore, perché ci sono parecchi messaggi, vado un po' a caso perché sennò altrimenti è complicato. Secondo te, cioè, qualcuno provocatoriamente scrive che esistono predisposizioni innate che agevolano il processo di imprinting e non significa lasciare ancora irrisolto il problema dell'innatismo, o è una tua presa di posizione a favore dell'evoluzionismo contro il creazionismo, Giorgio?
No, beh, quella non è neanche una presa di posizione, nel senso che qualsiasi studioso di scienze della vita, di scienze biologiche, sa che non esiste proprio l'alternativa, cioè l'evoluzionismo, la teoria della selezione naturale è la certo. framework, la cornice teorica all'interno della quale si muove tutta la scienza biologica. Il creazionismo, come dire, non è neanche sbagliato, ecco.
Senti, invece qualcuno giustamente chiede, non abbiamo perché sono insomma a volo di uccello per l'appunto, andavo un po' sulle varie domande, ma insomma giustamente qualcuno ha anche la curiosità di sapere qual è il significato del titolo del italiano del libro, Il Pulcino di Kant. Ci puoi dire perché Kant?
Ah certo, perché ne parlo soprattutto nella prefazione, e quando ho dovuto decidere, insomma, come capita nella prima giovinezza, di che cosa occuparmi, c'è stato un libro che è stato un po' decisivo, ed è il libro di Lorenz che si intitola L'altra faccia dello specchio, dove c'è questa idea, questa affermazione fondamentale secondo me, in cui diceva che l'a priori kantiano è un a posteriori filogenetico, che è un po' come dire complicato in apparenza, ma vuol dire semplicemente che le famose categorie che Kant immaginava che fossero, come dire, già lì predisposte a priori, noi oggi sappiamo che sì, è proprio così, ma sono a priori nel senso che sono state scritte dall'evoluzione biologica e codificate nel genoma, quindi sono in un certo senso a posteriori rispetto alla storia biologica, alla storia evolutiva, e quindi questa è la ragione del titolo, Il Pulcino di Kant.
Cioè, intanto
è un omaggio al filosofo.
Certo. C'è qualcuno che ci chiede se hai pensato mai di scrivere un romanzo, perché i tuoi saggi hanno un sapore letterario, e quindi vuol sapere se hai pensato di scrivere un romanzo.
Certo, ci ho pensato, ce l'ho nel cassetto, per adesso ci ha dato una scorsa, un'occhiata un caro amico comune che conosce anche tu, Emilio, sì, che è Massimiliano Parente, sì, e che l'ha giudicato, insomma, però non sono sicuro del giudizio di Massimiliano, ovviamente lui mi vuole bene e quindi è bias, esatto.
Senti, qui ci scrivono, secondo me Giorgio il vissuto cosciente, l'esperienza è come l'attesa di una rivelazione che però non si produce, che ne pensi?
Beh certo, questo l'avevo scritto nell'altro libro precedente di cui avevamo parlato.
Quindi pensi, sei d'accordo?
Sì, certo, è una frase di Borges, io trovo che sia meravigliosa. Lui la riferiva specificamente all'esperienza estetica e diceva più o meno che certe volte le cose, le persone, gli oggetti sembrano averci detto qualcosa in passato o essere lì in procinto di dirci qualche cosa. E questo momento di attesa di una rivelazione che non si produce, quella roba lì è l'esperienza estetica e io credo sia anche l'esperienza cosciente.
Giorgio, ci dobbiamo salutare, non abbiamo parlato, però se accetti il nostro invito a tornare, seppur telefonicamente, ma quando sarai a Roma magari facciamo una puntata intera insieme, insomma, tornare a trovarci. Voglio parlare anche di questi pulcini che sanno contare, sappiamo, in qualche modo, no? Quindi hanno nozioni, seppur rudimentali, di aritmetica, di geometria, di probabilità, conoscono in qualche modo l'andamento delle serie numerali, è questo che tu racconti, no, Giorgio, nel libro, a differenza magari dei piccoli umani, che invece queste nozioni non le hanno ancora a pochi giorni di...
Pulcino Sapiens.
Sì, Pulcino Sapiens. Una cosa che mi incuriosisce, tu scrivi a un certo punto, è sbagliato pensare, cosa che invece pensiamo tutti, che gli istinti siano più tipici, più caratteristici degli animali non umani, mentre l'apprendimento, quindi la parte, diciamo, appunto esperienziale, è più legata all'esperienza umana. Non è così?
No, esattamente, questo è un punto che mi piace molto sottolineare, perché il punto di vista tradizionale è un po' questo: gli animali sono istinti e noi siamo ragione, esperienza, apprendimento. Ma se uno riflette su a che cosa servono gli istinti, quelle cose di cui vi ho parlato, gli istinti sono essenzialmente guide, meccanismi di canalizzazione e di velocizzazione dei processi di apprendimento. Quindi, proprio perché nella nostra specie l'apprendimento è così importante e abbiamo così grandi capacità di apprendimento e così tante forme di apprendimento, dobbiamo aspettarci di avere più istinti, non meno istinti, degli altri animali.
Io, Giorgio, siamo letteralmente sommersi dai messaggi dei nostri ascoltatori. A questo punto, insomma, poi ci scriviamo e ci mettiamo d'accordo per replicare prossimamente, se sei d'accordo. Io ricordo che Giorgio Vallortigara, tra l'altro, è anche su Instagram, quindi lo trovate anche sui social, con un nuovo profilo che racconta le cose di cui si sta occupando e di cui si occuperà. Giorgio Vallortigara, Il pulcino di Kant, è invece in libreria, edito da Adelphi. Io ringrazio tantissimo Giorgio per essere stato con noi quest'oggi. Grazie, a presto.
Grazie mille e grazie ai tuoi ascoltatori.
Ciao Giorgio, a presto, ciao a tutti. Chiudiamo il The Rock Show e l'appuntamento è a domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.